La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Quinto episodio.
Uno degli obiettivi della cibernetica è quello di tenere sotto controllo la macchina umana per poterla governare nel migliore dei modi. Il corpo degli individui, come il corpo sociale nel suo complesso, devono sottostare alle medesime leggi di funzionamento degli apparecchi tecnologici e iniziano perciò a sfumare i confini tra fisica e biologia, tra vivente e non vivente. Le prime basi del nuovo paradigma della biologia molecolare, del suo modello meccanicista basato sullo scambio di informazioni, sono gettate nel 1944 da Erwin Schrödinger nel suo testo Che cos'è la vita? E saranno riprese e approfondite, tra gli altri, da Watson e Crick, scopritori ufficiali del DNA, e da Jacob e Monod, questi ultimi Nobel per la medicina nel 1965 per le scoperte riguardanti il controllo genetico della sintesi di virus ed enzimi. Il tentativo di ibridazione tra bios e tecnè porterà ai primi esperimenti di organismi geneticamente modificati. All'inizio batteri, poi piante e ben presto anche animali ed esseri umani. Fino alla nascita del post o trans umano, con le sue assurde idee e pratiche di ingegnerizzazione del vivente, fabbricazione in laboratorio di bebè, sconfitta della morte.
La corporazione medica è diventata una grande minaccia per la salute. L'effetto inabilitante prodotto dalla gestione professionale della medicina ha raggiunto le proporzioni di un'epidemia. Il nome di questa nuova epidemia, iatrogenesi, viene da iatros, l'equivalente greco di medico, e genesis, che vuol dire origine. La discussione sulla malattia nata dal progresso della medicina è passata ai primi posti negli ordini del giorno dei convegni sanitari. Le professioni sanitarie sono alla vigilia di una campagna di pulizie senza precedenti. Qua e là sorgono i club di Kos, così chiamati dal nome dell'isola greca sacra ai dottori, che radunano medici, rinomati farmacisti e i loro padrini industriali, così come il club di Roma ha raccolto analisti sotto l'egida della Ford, della Fiat e della Volkswagen. Viene rapidamente maturando il problema politico di stabilire un limite alla cura professionale della salute. A vantaggio di chi opererà questa limitazione dipenderà in gran parte da chi prende l'iniziativa di formularne l'esigenza. Le popolazioni organizzate per un'azione politica diretta a contestare l'attuale potere professionale o le professioni sanitarie tese ad espandere ancora di più il loro monopolio.
La iatrogenesi, cioè ciò che è causato dal medico o dalla medicina, è all'origine di un travolgimento antropologico che parte dalla soppressione del dolore. Scrive Illich, l'individuo diventa incapace di accettare la sofferenza come una componente inevitabile del suo consapevole confronto con la realtà e impara a vedere in ogni malessere il segno di un proprio bisogno di protezione a riguardo.
dobbiamo tornare sul discorso della medicina. Non possiamo sorvolarlo solo perché ora siamo in emergenza. E non si può sorvolarlo soprattutto visto che è grande la responsabilità che l'attuale medicina, o scienza medica, o in generale tutto l'apparato che va sotto la dicitura sanità, ha riguardo lo stato di salute dell'essere umano moderno. Tra le varie questioni che riguardano la salute abbiamo, per ovvie ragioni, ritirato fuori l'argomento dei vaccini, perché è un argomento enorme che ha enormi conseguenze sia per la salute di tutti che conseguenze economiche, visto gli enormi guadagni che l'industria farmaceutica ricava dalla loro vendita. E non mi stupisce che nel clima di terrore e malinformazione in cui viviamo qualcuno dica: oh, che bel momento per parlare di vaccini. Ma quindi anche 2 anni fa non lo era, e lo deduco dalla scarsa partecipazione alle manifestazioni per la libertà di scelta che si sono svolte in tutta Italia, e dico scarsa per sottolineare la scarsità di persone in strada che non erano genitori. Ora non lo è perché c'è la gente che muore, e domani che motivo ci sarà per non affrontare l'argomento? Altra questione, il ruolo dei medici. Anche qui, che bel momento per parlarne, ma se non ora, quando? È uno slogan che ho letto e sentito spesso. Allora usiamolo anche qui. In questo momento i medici sono dipinti come gli eroi, coloro che si stanno sacrificando e pagano anche con la loro vita per curare tutte le persone che hanno bisogno di cure mediche a causa di questa pandemia. Ora, non voglio negare gli enormi sforzi che tutto il personale medico sta facendo oggigiorno, ma non possiamo far finta di nulla rispetto anche alle loro responsabilità sullo stato di salute precario in cui la maggior parte delle persone versa oggigiorno. Abbiamo già parlato di molte questioni esterne che influiscono sul nostro stato di salute, come il sovraffollamento dei centri urbani, l'inquinamento ambientale elettromagnetico, gli allevamenti e l'agricoltura intensivi e ogni nocività della società industriale moderna. Ma quando stiamo male, salvo che non si abbiano già altri canali di cura e si vada dal nostro medico, cosa succede? Una breve visita e via, un bel farmaco, magari un antibiotico, senza pensarci poi troppo, che se no la fila si fa lunga. Appunto, i vaccini, quanti sono i medici che hanno anche solo osato sospettarne? Via, 7, 8, 12, che importa se servono meno o se hanno effetti collaterali? Facciamo delle analisi e spesso con estrema brutalità ci viene sbattuta addosso una lettura drammatica che lascia poco scampo a qualsiasi tipo di conversazione sulle eventuali strade da percorrere per eventuali cure. E guai a protestare, guai a dire: ma io magari avrei delle remore rispetto a una chemioterapia, un trapianto o anche solo una tonsillectomia. Poco importa che magari anche solo un altro medico può leggere una radiografia in modo completamente differente. Abbiamo già parlato di Vanillic e del suo concetto di iatrogenesi, dei danni provocati dalla medicina moderna. Quindi il quadro clinico è drammatico, per usare una metafora, anche se poi certamente dobbiamo anche parlare di chi la sanità la soffrisce, cioè il resto della popolazione. Ecco perché il fattore dell'autodeterminazione della salute è cruciale, è fondamentale. Non possiamo delegarlo agli specialisti di un singolo organo o di un singolo apparato anatomico. Deve tornare nelle nostre mani, e quando non riusciamo da soli e abbiamo bisogno di aiuto, dobbiamo porre molta cura sulla scelta di chi vogliamo che ci accompagni nel percorso di guarigione.
Lo sai che cos'è pazzo? Pazzo è quello che impone la maggioranza. Già. Ah. Prendi i germi, per esempio.
I germi?
Ah. Nel XVIII secolo non esistevano mica. Nada, niente. Chi l'avrebbe mai partorito un'idea del genere? Certo, non mi sono di mente. Ah. Ah. Poi arriva questo dottore. Samuel Weiss, un bel giorno arriva e cerca di convincere la gente. Gli altri medici, soprattutto, che esistono questi piccoli, invisibili, cosi chiamati germi, che ti entrano nel corpo e ti fanno ammalare. E li convince i dottori che è giusto lavarsi le mani. Che cos'è questo? Un pazzo? Queste cose invisibili, come li chiami tu? Ah, germi, ah, come? Ora, facciamo un salto nel XX secolo. Una settimana fa, prima che mi ficcassero in questo buco dell'inferno, ho ordinato un hamburger in un fast food merdoso. Un tizio lì me lo fa cadere. Jim me lo raccoglie, lo spolvere, come se niente fosse, me lo ridà tutto tranquillo. E i germi, dico io? Lui risponde, i germi non esistono, sono soltanto un'invenzione creata apposta per vendere disinfettanti e saponi. Come lo vedi? Lui è un pazzo, giusto? Chiaro. Non c'è giusto, non c'è sbagliato, conta solo l'opinione della gente. Tu credi nei germi, vero?
Io non sono pazzo.
Certo che no, certo che no. Tu vorresti scappare, vero? Allora sei sano, sei sanissimo. Ti posso aiutare? Tu lo vuoi, vero? Ti faccio uscire.
Sai come si fa a uscire?
Sì, passerò.
I titoli dei giornali ogni 2-3 giorni ci informano che i primi vaccini contro il Covid-19 saranno pronti a breve. Questione di mesi, forse già dopo l'estate. Chi è un po' più pessimista ipotizza di usarne massivamente altri, quelli contro l'influenza, quello contro il pneumococco o addirittura la polio. C'è da rallegrarsi? Da sentirsi sollevati? Da ringraziare laboratori e industrie farmaceutiche che, sebbene economicamente non sia per loro molto conveniente, guarda caso si stanno lanciando a capofitto nella corsa al vaccino? Che eroi! A me ricordano di più i coloni alla conquista del West. Lasciamo però che a rispondere sia una delle star televisive di questo periodo, il virologo Burioni, fondatore del Patto Trasversale per la Scienza, l'inquisizione del nuovo millennio. Ascoltiamo cosa diceva sul vaccino contro il Covid-19 lo scorso 3 febbraio. Ovviamente non lo ripeterebbe mai ora.
Ma io penso che in questo caso bisogna essere chiari. Scordiamoci il vaccino per qualche anno. Io vedo,
addirittura, quindi non 6 mesi, un anno massimo, ma come ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani. Questo è molto importante, perché è una visione diversa.
Qui entriamo nelle opinioni.
Sì.
Qui entriamo nelle opinioni.
Okay.
Mi permette di vedere la cosa da virologo. Questa è una, allora, un conto è una malattia che ha una mortalità del 90%. Allora, se una malattia ha una mortalità del 90% e io ho qualcosa che forse è un vaccino, io lo posso usare anche senza sperimentazioni, perché tanto comunque non ho sostanzialmente nulla da perdere. Qui parliamo di una malattia che ha una mortalità che viene descritta del 2-3%. Vedrà, si fidi, che quando poi avremo una contezza maggiore dei casi, la mortalità sarà molto bassa, ancora altissima, ma molto bassa, molto più bassa. A quel punto il vaccino deve essere sicuro, altrimenti corre il rischio di fare più morti col vaccino che con il virus vero. Per cui non è che si possono tagliare strade, non sperimentare, non fare prove di tossicità che sono indispensabili. Per cui...
Un vaccino che inizia a circolare senza che abbia seguito tutto l'iter di sperimentazione è qualcosa di spaventevole. Leggendo il resoconto della teleconferenza del 18 marzo fra le agenzie di controllo dei farmaci internazionale, americana ed europea, nella quale si sono discusse le regole procedurali relative allo sviluppo di candidati vaccini per SARS-CoV-2 e i prerequisiti dei dati preclinici necessari per il passaggio ai trial clinici con esseri umani, sono tanti gli interrogativi che sorgono. Uno degli aspetti che sembra in particolar modo essere stato messo in secondo piano, non essere più richiesto come necessario, è lo studio della possibilità che avvenga il fenomeno noto come ADE, Antibody Dependent Enhancement, ovvero il rischio di potenziamento della malattia indotta dal vaccino. Quindi, ancor più che per altri vaccini, in questo caso l'obbligo vaccinale ci farebbe diventare davvero delle cavie da laboratorio. Inoltre, qual è il senso di creare un vaccino per il Covid-19? Molto probabilmente questo virus non dà un'immunità duratura. Questo sia perché già solo nei pochi mesi del 2020, da quando si sta diffondendo la malattia, continuano ad aumentare i casi clinici di recidiva o reinfezione. Sia perché non è un alieno come virus, ma fa parte di una famiglia ben nota, ben specifica, con la quale molto probabilmente condivide alcune caratteristiche fondamentali, quali per esempio la capacità o meno di dare immunità. I coronavirus sono i virus dei raffreddori, non danno immunità duratura, magari è difficile riammalarsi subito, ma dopo un paio di anni si è di nuovo suscettibili. Inoltre, l'immunità da vaccino è sempre inferiore a quella naturale, da malattia. Ed infatti esistono una lunga serie di malattie che, fatte una volta nella vita, non si fanno più, come per esempio il morbillo, la rosolia, la varicella. Mentre il medesimo discorso non vale per il vaccino. Motivo per cui, prima delle campagne di vaccinazione di massa, bastava che il 60% dei bambini dai 5 ai 10 anni circa avesse fatto il morbillo per fare in modo che la malattia sparisse per qualche anno, fino a quando la soglia dei bambini di quell'età che non avevano ancora fatto la malattia tornava alta e allora tornava anche l'ondata di morbillo. Per il vaccino invece non bastano soglie altissime, attualmente siamo al 95% per eradicare la malattia. Anzi, si sta assistendo a un fenomeno molto preoccupante. Nelle società ultravaccinate inizia a diffondersi il morbillo in una nuova forma, mutante. Inoltre, l'immunità naturale fa sì che anche quando si ripete una malattia, in genere questa possa essere meno forte, perché c'è, ad ogni modo, un ricordo della malattia. Mentre lo stesso discorso non vale per l'immunità artificiale. Anzi, si assiste al fenomeno inverso. Le reazioni avverse ai vaccini si riscontrano soprattutto nei soggetti chiamati iperresponder, ossia che tendono ad avere una risposta immunitaria eccessiva al vaccino. La possibilità di avere una risposta immunitaria eccessiva al vaccino aumenta proporzionalmente vaccino dopo vaccino, richiamo dopo richiamo. E leggendo tutti i racconti di persone che hanno avuto danni da vaccino, la loro risposta immunitaria è diventata sempre più forte, vaccinazione dopo vaccinazione, iniziando con una semplice febbre dopo la prima iniezione, arrivando a condizioni molto più serie dopo l'ultima. Quindi, ricapitolando, il Covid-19 molto probabilmente di suo non dà una grande immunità naturale e l'immunità da vaccino è sempre inferiore a quella naturale. L'ipotesi di conseguenza di effettuare tanti richiami del vaccino aumenta di molto i rischi della vaccinazione. Ma fermiamoci qui con queste considerazioni tecniche e addentriamoci ora a un altro livello della riflessione, perché in gioco c'è la libertà di cura. In gioco ci sono i nostri corpi e non bisogna essere medici per osare rifletterci sopra, parlare, agire. partiamo da un presupposto fondamentale. Non siamo Dio sceso in terra. Non possiamo decidere quali virus hanno la dignità di esistere e quali no. E soprattutto non vogliamo esserlo. Anche perché quale virus rimarrebbe sul pianeta Terra? Quale batterio? Se la scienza lo avesse permesso, tutti i batteri sarebbero già stati tolti dalla circolazione all'epoca di Pasteur, per poi morire miseramente come i topi da laboratorio a cui si sterilizza l'intestino? Oramai si sa che i batteri servono. Noi viviamo solo se siamo in simbiosi con loro. Nel nostro corpo abbiamo tantissimi batteri, almeno quante sono le nostre cellule, molto probabilmente molti di più. In particolar modo, i batteri nell'intestino svolgono un ruolo essenziale per il funzionamento del nostro sistema immunitario. E non è così vero che ci siano i batteri buoni, quelli dello yogurt, i lactobacilli, i bifidus, i batteri dei probiotici, eccetera, certamente tutti molto fondamentali, da un lato, e i batteri cattivi dall'altro. Anche quest'ultimi servono, svolgono funzioni fisiologiche fondamentali, ma a una condizione, che ci sia armonia, che stiano al loro posto. Siamo così sicuri che con i virus il discorso sia diverso? Le mie sono semplici domande che non vogliono supporre ingenuamente che bisogna accettare inerti qualsiasi avvenimento naturale che ci riguardi. Non siamo esterni al mondo naturale, ne facciamo parte e abbiamo un importante margine di azione. Ma questo margine non si traduce nell'estirpazione delle malattie, anche perché sarebbe effimero credere che sia davvero possibile. Non è mai avvenuto. Le malattie vanno e vengono. Ogni epoca storica ha le sue malattie, ma l'uomo non è ancora riuscito nel suo sogno perverso di estinguere le malattie. Il vaiolo stesso, spesso usato come esempio di successo, ha fatto la sua ricomparsa negli ultimi anni. Le nostre possibilità di azione, invece, si realizzano in un percorso lungo, travagliato, intenso, a tratti difficile, a tratti entusiasmante, di autogestione della nostra salute. Percorso svolto a volte nella nostra solitudine individuale, a volte nell'impeto della forza collettiva. E lì lo spettro delle possibilità è assai ampio. Scegliamo di non volerci appoggiare ai prodotti delle multinazionali farmaceutiche, o almeno tentiamo di farne ricorso il meno possibile. Innanzitutto perché ne rifiutiamo la logica di sfruttamento e sperimentazione animale e umana, e sulle sperimentazioni vaccinali in Africa si dovrebbe aprire un lungo discorso. Ma soprattutto perché desideriamo esplorare visioni altre di salute e malattia. Solo il pensiero razionale maschile, europocentrista dell'epoca moderna ha immaginato il corpo come una macchina. Ma io mi sento molto diversa da una Volkswagen o da un PC da ripristinare. Nel resto del mondo e in tutte le altre epoche storiche le interpretazioni sono state diverse. È affascinante ripercorrerle, scoprirle, sperimentarle sul nostro corpo. Di comune, in genere, hanno alcune caratteristiche che sono fondamentali, anche se sembrano banalità. Ossia, una visione olistica del corpo umano. Un organo non è separato da un altro. Un forte legame tra psiche e corpo, e ciò nei due sensi. Una grande importanza data all'alimentazione. E infine, una visione non statica della salute. La salute non è l'assenza della malattia, ma la continua capacità del corpo di adattarsi alle situazioni esterne. Questo percorso di autogestione della salute ci porta a un grande livello di presa di responsabilità. Si diventa coscienti di fare delle scelte, delle scelte magari anche controcorrente e di assumerne le conseguenze. Come se accettare sempre i consigli del medico o del pediatra ci esonerasse da una responsabilità soggettiva. E questo forse ci allontana tanto da alcuni discorsi vittimisti che si sentono in questo periodo e che, giustificati o meno, portano di fatto a un immobilismo personale e a una delega al potere. Non nasciamo tutti in buona salute, non restiamo tutti in buona salute, ma è allora utile rimboccarsi le maniche. Quando si è disposti a provare, si scopre che ci sono molte cose che si possono fare, che spesso non è vero che non si possa far nulla. E personalmente è proprio quando nella vita mi sono confrontata a delle difficoltà che ho intrapreso nuovi sentieri inaspettati. Bisogna osare mettersi in gioco, avere il coraggio di sperimentare. Non sempre, però, tutto dipende da noi. Viviamo su di un pianeta inquinato, smog, pesticidi, elettromagnetismo, chi più ne ha più ne metta. Esistono innumerevoli ingiustizie sociali, sfruttamento, guerre. Ma anche qui serve poco piangersi addosso. C'è da rimboccarsi le maniche, questa volta collettivamente, e lottare attivamente contro tutto ciò. Assumersi la responsabilità di non restare impassibili. E in gioco c'è la nostra salute, quella dei nostri genitori e soprattutto quella dei nostri figli. I bambini sono da sempre il campanello d'allarme della salute di una società, i canarini delle miniere di un tempo. Oggi i bambini non stanno bene. Sono sempre più colpiti da malattie croniche, infiammatorie e autoimmuni, quali allergie, asma, dermatite, diabete, celiachia, o da disturbi dell'attenzione, dell'apprendimento, del comportamento, associati anch'essi a uno stato infiammatorio cronico. E difendere la salute dei bambini significa opporsi all'obbligo vaccinale, significa permettere loro di ammalarsi per poter guarire, per poter crescere. Difendere la salute dei bambini significa anche liberarli da questa quarantena carcere, fare in modo che escano, che si sporchino, che corrano sotto il sole, all'aria fresca e magari, chissà, anche sotto la pioggia. Permettere loro di giocare assieme, di picchiarsi, di abbracciarsi e tenerli più lontano possibile da schermi di ogni tipo. Solo così possono crescere in salute psicofisica.
Coloro addosso ai quali fossero rinvenute tracce di contaminazione batteriologica verrà impedito l'accesso per salvaguardare la popolazione.
Depositare i campioni di sangue negli appositi contenitori. Si terranno lezioni di socializzazione nella stanza 700, destinata ai prigionieri che hanno trasgredito gli articoli 23A e 96A, paragrafo 6 del codice di emergenza permanente.
James Cole, rimosso dalla quarantena.
Il 18 ottobre 2019 si è svolto a New York l'evento 201. Una simulazione di pandemia organizzata dal Johns Hopkins Center for Health Security in collaborazione con il World Economic Forum e la Bill and Melinda Gates Foundation. Il dottor Tom Inglesby, direttore del Johns Hopkins Center, così riassumeva: le pandemie, oltre a essere una sfida per i sistemi sanitari, possono provocare gravi conseguenze economiche e sociali a cascata. Né i governi né le industrie private da sole possono rispondere adeguatamente a una grave pandemia. Devono lavorare insieme. Obiettivo di questa ricostruzione virtuale degli effetti di una diffusione su scala planetaria di un coronavirus era quello di indicare le aree in cui si sarebbero dovuti concentrare gli sforzi congiunti di pubblico e privato per limitare i danni, in particolar modo quelli economici. I focolai di malattie infettive sono inevitabili, ma il danno economico che causano non lo è, sosteneva Ryan Morhard, responsabile del progetto per la sicurezza sanitaria globale al World Economic Forum. Secondo Chris Elias, presidente dello sviluppo globale alla Gates Foundation, Evento 201 e le precedenti simulazioni come Clyde X sono strumenti cruciali per comprendere non solo ciò che è necessario per rispondere in maniera efficace alle crisi globali della salute pubblica, ma anche le conseguenze di ciò che accade quando non siamo preparati. Bill Gates, che ha trasferito le sue competenze imprenditoriali e informatiche nel campo della medicina, già da anni lavorava con l'OMS nella previsione, preparazione e gestione di epidemie. Questo suo intervento del 2015 dal palco delle conferenze TED ribadisce come governi e multinazionali stiano già da tempo giocando con la vita delle persone in ogni angolo della Terra e getta una luce sinistra su diversi aspetti dell'emergenza in corso.
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war.
Quando ero ragazzo, il disastro che temevamo di più era la guerra nucleare, motivo per cui in cantina c'era un barile come questo, pieno di lattine di viveri e acqua. In caso di attacco nucleare, saremmo dovuti scendere giù, rintanarci e andare a mangiare da quel barile. Oggi, il maggior rischio di catastrofe globale non assomiglia a un fungo nucleare, ma a un coronavirus. Se qualcosa ucciderà più di 10 milioni di persone nei prossimi decenni, probabilmente sarà un virus molto contagioso, non una guerra. Non missili, ma microbi.
Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this.
In parte il motivo è che abbiamo fatto grandi investimenti in deterrenti al nucleare, ma abbiamo investito davvero pochissimo in un sistema in grado di fermare un'epidemia. Non siamo pronti per la prossima epidemia. Guardiamo Ebola, sono certo che tutti voi abbiate letto sui giornali. Il problema non era che il sistema adoperato non funzionasse bene, il problema è che non avevamo a disposizione alcun sistema. Non avevamo a disposizione un gruppo di epidemiologi pronti a partire, disposti ad andare, vedere com'era la malattia, vedere quanto lontano si era diffusa. I rapporti relativi ai casi erano scritti nei documenti. È passato molto tempo prima che fossero messi online ed erano molto poco accurati. Non avevamo un team medico pronto a partire, non avevamo un modo per preparare le persone. Certo, Medici Senza Frontiere ha fatto un grande lavoro organizzando i volontari, ma anche così eravamo molto più lenti di quel che avremmo dovuto essere, portando migliaia di lavoratori in questi paesi. E una grande epidemia richiederà centinaia di migliaia di lavoratori. Non c'era nessuno che guardasse i metodi di cura, nessuno alle diagnosi, nessuno che pensasse a quali strumenti si dovesse usare. Ad esempio, avremmo potuto prendere il sangue dei sopravvissuti, processarlo e rimettere questo plasma nelle persone per proteggerle, ma non si è mai provato a fare. Perciò molte cose sono mancate e queste cose sono davvero un fallimento globale. L'OMS si basa sul monitorare le epidemie, non per fare le cose di cui parlavo. Ora, nei film è un po' diverso. Ci sono un sacco di epidemiologi pronti a partire, intervengono e risolvono la situazione. ma è solamente puro stile hollywoodiano. Il fallimento nella preparazione può far sì che la prossima epidemia sarà terribilmente più devastante di Ebola. Guardiamo la progressione di Ebola durante quest'anno. Sono morte circa 10.000 persone, quasi tutte erano dei tre paesi dell'Africa occidentale. Ci sono tre motivi per cui non si è ulteriormente diffusa. Il primo è per il grande lavoro eroico svolto dai lavoratori sanitari. Hanno rintracciato le persone e hanno prevenuto ulteriori contagi. Il secondo è la natura del virus. Ebola non si propaga nell'aria e nel periodo in cui si è contagiosi la maggior parte delle persone è talmente malata da essere costretta a letto. Terzo, non si è diffusa in molte aree urbane e tutto ciò è stata semplice fortuna. Se si fosse diffusa in molte più aree urbane, il numero di casi sarebbe stato molto più elevato. Ma la prossima volta potremmo non essere così fortunati. Ci può essere un virus che le persone possono trasmettere pur sentendosi abbastanza bene, prendono un aereo o vanno al mercato. L'origine del virus può essere un'epidemia naturale come Ebola, oppure può essere bioterrorismo. Dunque ci sono dei fattori che letteralmente possono rendere le cose migliaia di volte peggiori. Dunque si tratta di un problema serio di cui dovremmo preoccuparci, ma nei fatti possiamo costruire un ottimo sistema di risposta. Abbiamo a disposizione tutti i benefici della scienza e della tecnologia di cui parliamo qui. Abbiamo i telefonini per ottenere informazioni dalla gente e per fornirgli informazioni. Abbiamo le mappe satellitari su cui vedere dove sono le persone e dove stanno andando. Abbiamo progressi in biologia tali da cambiare in modo drastico il tempo di analisi di un patogeno per essere in grado di produrre farmaci e vaccini adatti a quel patogeno. Abbiamo dunque gli strumenti, ma questi strumenti devono essere inseriti in un sistema sanitario a livello globale e abbiamo bisogno di preparazione. Le migliori lezioni su come prepararsi vengono, di nuovo, da quel che facciamo in guerra. Abbiamo soldati a tempo pieno in attesa di partire. Ci sono i riservisti, che possono arrivare a essere un gran numero. La NATO ha un'unità mobile che può schierare molto rapidamente. La NATO fa molte simulazioni di guerra per verificare. Le truppe sono ben addestrate? Capiscono di carburante e logistica? Di radiofrequenze? Loro sono decisamente pronti a partire.
So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic.
Perciò sono queste le cose con cui dobbiamo confrontarci in caso di epidemia. Quali sono le parti fondamentali? Primo, c'è bisogno di un potente sistema sanitario nei paesi poveri, dove le madri possono partorire in sicurezza, i bimbi ricevere tutti i loro vaccini, ma anche dove molto presto vedremo l'epidemia. Abbiamo bisogno di corpi di riserva di medici. Molte persone che abbiano la preparazione e l'esperienza, pronti a partire, competenti. E poi dobbiamo affiancare a questo personale medico i militari, traendo vantaggio dalla capacità dei militari di muoversi in fretta, curare la logistica e proteggere le aree. Dobbiamo fare simulazioni di germi e non di guerre, per poter vedere dove sono le lacune. Infine, c'è bisogno di molte ricerche e sviluppo avanzate in ambito quali i vaccini e le diagnosi. Ci sono alcune grandi scoperte come i virus adeno-associati che possono funzionare molto, molto velocemente. Ora, non so quanto costerà esattamente tutto ciò, ma sono sicuro sia cosa modesta rispetto al potenziale danno. La Banca Mondiale stima che in caso di epidemia mondiale di influenza la ricchezza globale scenderebbe di oltre 3 trilioni di dollari e ci saranno milioni e milioni di morti.
And we'd have millions and millions of deaths.
Non c'è bisogno di panico, non dobbiamo fare scorta di barattoli di spaghetti e nemmeno scendere in cantina, ma dobbiamo cominciare perché il tempo non è dalla nostra parte. Se c'è una cosa positiva che può essere ricavata dall'epidemia di Ebola e che può servire come primo segnale, una sveglia, per essere pronti. Se cominciamo adesso, possiamo essere pronti per la prossima epidemia. Grazie.
Thank you. Thank you.
cosa può fare un piccolo e umile essere umano trovandosi in balia di questi maestri della tecnica e della scienza? Che voce può avere chi porta avanti una semplice esistenza di fronte a chi risolve ogni problema schierando interi eserciti di soldati? E a difesa di cosa? A proteggere cosa? Le persone o i propri interessi? Libertà individuale di ognuno o uno stile di vita liberticida ed ecocida? Cosa rimane da fare a questa piccola forma di vita umana che non vuole arrendersi all'architettura del controllo?
Lo sai che mescolando parti uguali di benzina e succo d'arancia congelato si può fare il napalm?
No, questo non lo sapevo, è vero?
Verissimo. Si può fare ogni tipo di esplosivo usando semplici articoli casalinghi.
Sul serio?
Se uno ha l'inclinazione.
Distruggi pure la mia carpa!